dal Vangelo di Luca. Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. Si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito di sabato, nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi e predicare un anno di grazia del Signore». Poi rotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi». Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose: «Di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «Nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuno di esse fu mandato Elia, se non ad una vedova di Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma a nessuno di loro fu risanato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno. Si levarono, lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Poi discese a Cafarnao, una città della Galilea, e al sabato ammaestrava la gente. Rimanevano colpiti dal suo insegnamento, perché parlava con autorità. Nella sinagoga c'era un uomo con un demonio immondo e cominciò a gridare forte: «Basta! Che abbiamo a che fare con te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? So bene chi sei, il Santo di Dio». Gesù gli intimò: «Taci! Esci da costui!» E il demonio, gettandolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. Tutti furono presi da paura e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi se ne vanno?» E si diffondeva la fama di lui in tutta la regione. Uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda ad una grande febbre e lo pregarono per lei. Chinatosi su di lei, intimò alla febbre e la febbre se ne andò. Levatasi all'istante, la donna cominciò a servirli. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi colpiti da mali di ogni genere li conducevano a lui, ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano demoni, gridando: «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo perché non se ne andasse via da loro. Egli però disse: «Bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Buonasera. Contro ogni logica di buon senso. Come sottotitolo, io direi: per una sana desacralizzazione del Vangelo. San Luca ci dice che Gesù era cresciuto in Galilea. Ora ritorna in Galilea, dopo essere stato per un certo tempo nella Giudea, presumibilmente con l'intento di entrare nel movimento fondato dal precursore, da Giovanni Battista. E qui ce ne informa il cosiddetto Vangelo degli Ebrei, uno dei Vangeli apocrifi. Ce ne sono pervenute parti dalla predicazione dei primi padri della Chiesa. E questo Vangelo degli Ebrei dice che Gesù scese da Nazaret alla Giudea per farsi battezzare da Giovanni e lo fece su consiglio della madre e dei suoi fratelli. Leggo testualmente. Ecco che la madre del Signore e i fratelli gli dicevano: Giovanni il Battista battezza per la remissione dei peccati, andiamo a farci battezzare da lui. Ora, per la cronaca, i Vangeli apocrifi, che non sono dentro il canone, cioè l'elenco ufficiale dei libri accreditati come testi ispirati, i Vangeli apocrifi sono stati notevolmente rivalutati dagli ultimi esegeti di questi ultimi 40 anni e costituiscono una parte estremamente interessante, una componente importante per conoscere aspetti storici della vita di Gesù. E sono fondamentali per la comprensione di come sono nate le prime comunità ecclesiali cristiane e la Chiesa in generale al suo sorgere. È più difficile invece capire la citazione che avete ascoltato: la sua fama si diffuse in tutta la regione, perché Gesù, quando Luca colloca questa pagina, non ha praticamente ancora iniziato a predicare. Come fa la sua fama ad essere collocata e divulgata già in tutta la regione? A meno che questa citazione non venga usata da Giovanni, da Luca come una sorta di prologo, no? Dove si dice già quello che sarebbe poi successo in seguito. Avete presente il prologo di Giovanni, che in pochi versetti già sintetizza tutto ciò che poi andrà a descrivere. È interessante indagare quale rapporto aveva Gesù con il culto. Perché? Perché la prima scena che avete ascoltato è un momento di predicazione di Gesù in sinagoga. E per Luca sembra l'esordio. Se leggete Giovanni, l'esordio della vita pubblica di Gesù è nel Tempio, dove Gesù caccia i dottori e i mercanti e viene duramente riprovato dai dottori del Tempio. Secondo il pensiero teologico di Giovanni, Gesù vuole abolire l'antico culto ebraico per istituirne un altro in spirito e verità. Per Luca, invece, il rapporto tra Gesù e il culto è diverso. Sentite, io dico spesso che, riferendomi a me che non sono tanto di chiesa, ma questa affermazione si può dire a tutto tondo di Gesù Nazareno. Vi dicevo, la sua prima comparsa in pubblico avviene a Nazaret, in giorno di sabato, nella sinagoga. Il contenuto della sua predicazione, lo avete sentito, esordisce dalla lettura della profezia di Isaia. È un contenuto del tutto laico, per niente religioso. Il regno annunciato da Gesù fin dall'esordio è un regno di liberazione, ne riparlerò tra qualche istante. In perfetta linea con le profezie antiche, la sua parola è rivolta ai poveri, agli oppressi, ai prigionieri, ai malati. È l'inizio di una missione che presenta già in forma precisa dei contenuti che oggi non stenteremmo a definire di radicale e genuina laicità. Gesù non era un sacerdote, era un laico. Ora, questa affermazione va spiegata, perché abitualmente noi oggi, quando parliamo di laici, ci riferiamo a coloro che non sono credenti, i partiti laici, i partiti cristiani, di ispirazione cristiana. Mi seguite? Ma secondo il diritto canonico, il popolo di Dio si divide in due, clero e laici. Quindi, I laici sono tutti coloro che non sono sacerdoti. Quindi è molto diversa la definizione tecnica di laico rispetto alla accezione con cui la usiamo noi oggi di non credente. Non vuol dire niente, non ha nessun contenuto di tipo religioso la parola laico, vuol dire semplicemente che non è sacerdote. Chiaro? Gesù era un laico e la sua predicazione, secondo il Vangelo di Luca, è una predicazione laica. Ripeto, la tesi su Gesù quale rinnovatore del culto non è di San Luca, ma è di Giovanni. Perché? Perché secondo Luca Gesù vuole rinnovare il mondo e tutto, compresa la fede, è in ordine ad una rinnovazione o rinnovamento del mondo, rapporti sociali, rapporti economici, rapporti politici. Se leggiamo il Vangelo con un animo libero, cioè non clericale, e qui clericale è usato in termine dispregiativo, ci accorgiamo subito che a Gesù, al Gesù di Luca, la religione interessa poco. Almeno non interessa quella religione così come la intendiamo noi, cioè quella sintesi di pratiche, di liturgia, di dogmi. Questo a Gesù non interessa. A Gesù interessa la vita e anche la sua visione di Dio è una visione che non è orientata al cielo, ma è orientata alla terra, a rendere migliore questa vita. E dovrebbe anche essere il nostro punto di vista, perché la nostra vicenda terrena è l'unica occasione che ci viene data per dire e per fare qualcosa di concreto, di efficace, di salvifico. Ed anche questo è il motivo dell'incarnazione, cioè del fatto che Dio si fa carne, uomo, per scendere qui giù, per salvare la terra da qui, non da là, da qui. E la tesi è confermata dal richiamo, ricordate tutti, degli angeli, quando asceso Gesù dopo la sua risurrezione, gli apostoli rimangono col naso all'insù, a vedere che si allontanava. Dove è andato? Boh. E questi angeli dicono: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto in cielo tornerà un giorno allo stesso modo con cui l'avete visto andare in cielo. Per dire, c'è da rimboccarsi le maniche e c'è da fare, perché il mondo attende che si porti a compimento l'opera iniziata dal Cristo. Dietrich Bonhoeffer, nella sua famosa, nel suo capolavoro Resistenza e resa, meravigliosa opera di Bonhoeffer, dice che nessuno, con la N maiuscola, ci affiderà le ultime cose se non avremo saputo amministrare le penultime come se fossero ultime. Dunque il Dio di Gesù Cristo è un Dio che libera, soprattutto dalle schiavitù, da tutte le schiavitù di questa terra. E il suo progetto politico è un progetto di liberazione dalla schiavitù, liberazione da ogni potere che opprime, liberazione storica. Gesù non parla di una liberazione spirituale. Della liberazione spirituale, tutt'al più, ne parliamo noi. E sono liberazioni a buon mercato, perché non incidono sulla storia, perché sono spirituali. Sono degli addomesticamenti del Vangelo, sono delle strumentalizzazioni del Vangelo. Non sono le liberazioni bibliche, quelle spirituali, che noi annunciamo. Le liberazioni di Gesù sono sempre integrali del corpo, dei corpi, della comunità, del popolo. Dunque, il primo discorso inizia con la citazione di Isaia, che era già stata citata a proposito del Battista. Vi ricordate agli inizi dell'Avvento, quando si parla della predicazione di Battista, ecco che si cita Isaia. Siamo al capitolo 61. È importante che si sappia che siamo al capitolo 61 perché si tratta del terzo Isaia, cioè quello che scrive immediatamente dopo la liberazione dall'esilio di Babilonia, nel post-esilio. Parlare di post-esilio di Israele è come parlare del nostro dopoguerra, quando ci voleva un bel coraggio per rimboccarsi le maniche e ricostruire tutto, perché non c'era più nulla, c'erano soltanto rovine. E chi è vissuto nel secondo dopoguerra lo sa in che stato era l'Italia, e non solo l'Italia. E non è un caso che quando Ciro pubblica il famoso editto di liberazione degli ebrei che potevano ritornare in patria, ecco, non c'era un gran numero di ebrei che avesse voglia di tornare in patria, perché non c'era soltanto da ricostruire palazzi, il Tempio, che era la grande icona del popolo di Israele, ma c'era anche da ricostruire un pensiero positivo. Dunque il Vangelo di Gesù è un lieto annuncio per tutti, ma prima per i poveri. Anzi, è un messaggio per tutti, perché è un messaggio per i poveri. Quando i poveri non capiscono più l'annuncio del Vangelo, perché sono troppo distanti dalle nostre chiese, perché non li facciamo entrare nelle nostre chiese, perché il messaggio è troppo alto per toccare terra, o perché siamo troppo preoccupati per il nostro consumo personale, spirituale, ci siamo dimenticati di coloro che stanno fuori e non possono entrare, ebbene il Vangelo si è già spento. Il Vangelo ha già perduto il suo principio attivo, o, per citare il Vangelo, è un sale che ha perduto sapore, è un lievito che non fa più fermentare, è una luce che brilla ma non illumina più. Perché sia il Vangelo un lieto annuncio, deve esserlo prima di tutto per i poveri. E poi, letta la profezia, Gesù si siede e dice: oggi si è compiuta questa parola che avete ascoltato. È un eco del Salmo 2. Oggi ti ho generato. Oggi si è compiuta questa parola che avete ascoltato. Oggi, odie, è, possiamo definirlo, secondo il pensiero di Luca, una seconda chiamata da parte di Dio di Gesù. Alcuni evangelisti riconoscono questa seconda chiamata al momento del battesimo nel Giordano, lo abbiamo visto ieri durante la celebrazione del battesimo di Gesù. Tu sei mio figlio. Per Luca la seconda chiamata di Gesù ad iniziare la sua missione è qui, in sinagoga. Diversamente da Marco, questo è un elemento cruciale nel brano che avete ascoltato ed è un po' difficile da spiegare, ma tento ci provo. Diversamente da Marco, nel Vangelo di Luca noi non troviamo né nazaretani che dicono: ma che parola mai questa? Ma non è questo il figlio del falegname? Ecco. In queste parole non c'è nessuna ostilità, anzi, i nazaretani sono meravigliati delle parole di grazia, dice San Luca. È una meraviglia positiva. Il motivo del conflitto che scoppierà è esattamente l'opposto, in altre parole. Mentre negli altri evangelisti, medico, cura te stesso, eccetera, eccetera, glielo dicono perché se ne vada via, perché se ne vada via, perché non lo vogliono lì, in San Luca è proprio il contrario. Non vogliono che se ne vada. Quello che hai fatto a Caffa, fallo qui, fallo qui. L'ostilità dei concittadini, dunque, nasce dal fatto che intuiscono che Gesù non vuole assolutamente fermarsi a Nazaret. E qui immediatamente Gesù ci fa comprendere che il suo progetto è un progetto universale. E ciò che funziona come un dito nell'occhio nei nazaretani, Nazaret non è il cuore del progetto di Gesù. Il cuore del progetto di Gesù non sta a Nazaret, non sta nel suo paese. Tradotto ai giorni nostri, quando dico che la culla del cristianesimo è vuota, sapete qual è la culla del cristianesimo, vero? Roma. Quando dico che la culla del cristianesimo è vuota, mentre nel resto del mondo la fede cristiana è molto, molto viva. Sto parlando dell'America Latina, sto parlando dell'India, sto parlando dell'Africa. Addirittura c'è la fila per entrare in convento in questi paesi e devono fare un numero chiuso di novizi, perché altrimenti non ci stanno tutti. Noi ne parlevamo a pranzo, in refettorio, i nostri noviziati sono praticamente quasi vuoti. Noi siamo ancora un po' fortunati, ma altrove, in altre province, non ci sono novizi, non ci sono postulanti. Il cuore del cristianesimo non sta più a Roma, ma batte lontano da Roma. Allora, questo è un fatto importante, cruciale. Gesù non segue ciò che sembrerebbe una regola basilare di buon senso, cioè una declinazione del quarto comandamento: onora il padre e la madre, vale a dire inizia prima dai vicini, dai tuoi paesani, e poi poco per volta, magari nella regione, e poi se rimane tempo te ne esci. No, Gesù non ripete qui la metafora dei figli e dei cagnolini, la sapete, no? Quando quella donna sirofenicia si inginocchia davanti a Gesù, no? E gli chiede di salvare la propria figlia, ma era una straniera. Gesù dice: io sono stato mandato soltanto ai figli di Israele. Vi ricordate? Come se Gesù dicesse: no, io non vado fuori, sto qua, perché io sono un israelita e devo salvare Israele. Ecco, questa similitudine, così ben resa dalla parabola dell'incontro tra Gesù e la donna sirofenicia, che dice con grande coraggio: sì, ma anche i cagnolini si nutrono delle briciole che scendono dalla tavola, che cadono dalla tavola dei figli. Il Gesù di Luca non è di questo avvisamento, e dirà: chi non lascia padre, madre, campi non può essere mio discepolo. Dunque non c'è un prima e un dopo, non c'è un et, prima Nazareth e poi il resto del mondo, ma c'è un out, o Nazareth, o qui, o altrove. Sono idee paradossali, sono contrarie al buon senso, creano scandalo, non soltanto tra i nazaretani, per i quali non c'è trippa per gatti, insomma, detto proprio, ma creano scandalo anche per noi, anche a noi, che con una certa facilità preferiamo giocare in casa, uso un linguaggio calcistico ma mi capite, piuttosto che andare in trasferta, perché certo, giocare in trasferta è molto più difficile, però mi sembra che i gol valgano doppio, 2, 3 punti anziché 2, grazie, la regia mi corregge. Allora, è importante, e qui entriamo nella più sottile psicoanalisi, è importante prendere immediatamente sul serio questo inizio di predicazione ufficiale. Se per la mentalità di Paolo e di Marco le comunità hanno la tendenza a non riconoscere, a cacciare e addirittura ad uccidere i profeti, per Luca le comunità sono piuttosto inclini a consumare letteralmente i loro profeti per soli usi interni. Noi non possiamo negare che anche ai giorni nostri, quando riconosciamo un carisma prezioso in un fratello, invece di lasciarlo libero, di farlo fiorire secondo la propria vocazione, lo vorremmo mettere a reddito per la crescita della nostra comunità. Perché devi andare a farlo là? Fallo qua. Sei nato qua. Ti conosciamo, ci conosci, resta qua. I profeti non sono soltanto uccisi, ma sono, lo dico, incestuosamente consumati dalle loro comunità. Ciò che denuncia San Luca è l'incesto, cioè la città madre che vuole possedere il figlio profeta. L'incesto del paese natale riguardo a Gesù, che non lo vuole lasciare, ed è per questo che lo colloca all'inizio della sua missione. per metterci immediatamente in guardia. Se non sapremo superare questo desiderio insano di possesso, che è una vera forma di incesto, nessun profeta potrà fiorire in nessuna comunità e nessuna comunità potrà generare nuovi profeti e profezie. Se Gesù non avesse evitato questa prima trappola mortale, se Gesù fosse rimasto nel suo paese natale, non avrebbe iniziato alcuna missione. Ai giorni nostri questa sindrome di incesto spirituale assume varie forme, a cominciare dalla famiglia, dove non di rado si fa fatica a lasciar volare i figli senza intrappolarli nelle aspettative dei genitori. Oggi forse i figli sono più coraggiosi di una volta di noi, ma molti di noi hanno assecondato i progetti dei genitori, anche perché erano formulati come dei diktat. No, tu quella cosa non la fai, fai quest'altra perché è meglio per te. Fidati, te lo dico io che sono andato prima. Ecco, adesso sapete come la chiama la psicanalisi questo tentativo dei genitori di mantenere i figli, ecco, all'interno di un proprio progetto, proprio dei genitori, eh? Ma questo problema dell'incesto non continua soltanto, non si realizza soltanto nelle famiglie, ma continua nelle imprese, per esempio, dove spesso si fanno studiare ai giovani imponendo per contratto dei lacci sull'uso di questi studi, prima per l'azienda e poi si vedrà. Ma questo è nell'ordine del buon senso. Peccato che il Vangelo non è sempre soltanto questione di buon senso. Anzi, a rischio di urtare la sensibilità di qualcuno, spesse volte il buon senso tradisce e c'entra poco. Andiamo avanti. Il terzo evangelista segue sostanzialmente Marco nel racconto del primo giorno a Cafarnao. Siamo già a Cafarnao, adesso Gesù è andato via da Nazaret, non ci tornerà più, siamo a Cafarnao. È un villaggio che doveva essere una dimora abituale di Gesù durante la predicazione in Galilea e dintorni. La scena si svolge ancora in sinagoga, dove Gesù sta predicando, e qui compie il suo primo miracolo, esorcizzando un indemoniato. Colpisce la forza della parola di Gesù. Lo spirito immondo esce da quell'uomo, e questo è l'effetto di una abilità performativa. Sapete cosa vuol dire la capacità performativa della parola, no? Io dico una cosa e questa accade immediatamente. Non sarà forse un aggancio con la parola creante che leggiamo nella Genesi, dove Dio crea le cose semplicemente chiamandole per nome? Luce, e la luce fu. Mare, e il mare fu. Chi ha avuto il privilegio di incontrare sul proprio cammino, chi di noi, un predicatore straordinariamente performativo, intuisce quello che sto dicendo. Cioè delle persone che nella loro lunga esperienza hanno maturato un rapporto particolare con le parole. Apparentemente parlano come noi, però dette da loro queste parole hanno un valore diverso. Pensate, sentirci dire da persone importanti per noi: tu vali, puoi farcela, sei buono, sei bravo. Ecco, possono assumere queste parole dette da queste persone una tale energia performativa che spesso, dopo averle sentite pronunciate verso di noi, nei nostri confronti, succede qualcosa di magico dentro di noi che non sarebbe accaduto se non le avessimo sentite pronunciare da loro. Così. L'autostima non è innata. La sviluppiamo perché qualcuno ci compie atti di stima nei nostri confronti. Uscito dalla sinagoga, Gesù entra in casa di Simone. Ecco, un appunto sulla relazione tra Gesù e la casa. Gesù non aveva una casa. Era un arameo errante, senza fissa dimora, però ama frequentare le case degli amici o di altre persone che incontra occasionalmente, che magari poi non vedrà mai più. Gesù si sente particolarmente a suo agio nelle case altrui, nelle dimore private, in un contesto familiare. se il Cristo del Vangelo fosse presente anche più spesso nelle nostre famiglie. Quando facciamo i corsi di preparazione al matrimonio lo ricordiamo sempre ed esortiamo ripetutamente, caldamente, fidanzati, a frequentare la persona di Gesù leggendo il Vangelo in casa, nelle loro famiglie, dove Gesù conosce, stringe amicizie, per esempio proverbiale è l'amicizia con Lazzaro e le sue due sorelle, Marta e Maria, che Gesù frequenta in casa loro, a Betania. Tra l'altro questo affresco della cena di Betania che Gesù pochi giorni prima della Pasqua consuma a casa di Lazzaro, Marta e Maria, durante la quale Maria versa questo olio profumato costosissimo sul capo di Gesù, è una cena di addio, perché Gesù interpreta il gesto di Maria come mi ha unto per la sepoltura. Poi Gesù conosce le diverse categorie di persone nelle loro case. San Luca sostiene che la sua particolare dilezione per i bambini proviene proprio dal fatto che Gesù li ha conosciuti nelle case, nelle loro case, dove i bambini sono assolutamente spontanei in casa loro, più che altrove. Una parola sui demoni o demoni. Sono i primi teologi del Vangelo, perché conoscono bene chi è Gesù. Se non che non basta sapere chi è per conoscerlo davvero. Anche nel nostro contesto ecclesiale ci sono molte persone che sanno molte cose su Gesù, ma in realtà lo conoscono poco e lo amano poco. Dunque, demoni possiedono una conoscenza senza amore. Nell'episodio delle tentazioni di Satana nel deserto, Satana dimostra di avere una competenza in Sacra Scrittura eccezionale e la cita a memoria. Però queste citazioni le utilizza ad usum delfini, cioè per il suo tornaconto. La conoscenza intellettuale da sola non ha mai salvato nessuno, che non mi sentano i professori di teologia. Il mondo biblico non soffre di mancanza di pensiero, soffre di mancanza di amore, in tutte e tre le sue declinazioni. Amore come agape, amore come filia, amore come eros. Gesù guarisce con due strumenti del corpo, la parola, la voce e le mani. Il maestro di Nazareth si presenta come predicatore e taumaturgo. Per guarire usa appunto le mani e la voce, che sono essenziali non solo per compiere un miracolo, ma anche per celebrare il rito che tra pochi minuti celebreremo insieme, il sacramento. Dunque c'è un contatto orale e un contatto fisico. Le mani e la voce, il gesto e la parola, perché anche la voce è corpo, anche se in modo molto diverso dalle mani. In tutte le civiltà, da quelle antiche alla nostra, le mani e le parole sono arnesi speciali, potremmo dire. Perché? E perché con essi si può curare, ma anche si può ferire, si può guarire, ma si può anche uccidere, dare la vita e dare la morte. Si cura con parole di benedizione, si uccide con parole di maledizione, uccide più la lingua che la spada, dice il proverbio. Ed anche questa è una delle ragioni per cui sul nome di una persona vige una sorta di segreto, perché non riveliamo la nostra parola, il nostro nome, cioè la nostra identità, agli sconosciuti, perché potrebbero usarla contro di noi, strumentalizzandola. Siamo generati e salvati da buone parole, siamo feriti e finanche uccisi da parole cattive. E lo stesso vale per le mani. Con le mani si accarezza, con le mani si consola, ma si può anche schiaffeggiare. E Gesù di schiaffi ne ha presi tanti durante i giorni della sua passione. Con le mani si può brandire un coltello, o anche una pistola. Venire alle mani è una reazione istintiva o istintuale. Lo dimostra il fatto che i bambini, anche piccoli, come fanno gli animali giovani quando si allenano, si menano alla grande, non glielo insegna nessuno. Alzano le mani e un ceffone, tirano calci. Questo ci insegna che purtroppo, nostro malgrado, la violenza è iscritta nel DNA dell'uomo, perché del resto è un animale. Ma parliamo degli atteggiamenti buoni. La prima cura inizia con una carezza. Riempiamo di carezze i bambini, ma riempiamo anche di carezze gli anziani, coloro che amiamo, i malati, coloro che stanno morendo. Vi racconto un aneddoto della mia vita. Quando a 20 anni ho fatto il militare, fui ricoverato 3 mesi in ospedale, ospedale militare. Eravamo tutti militari e in questo ospedale c'erano le suore che erano delle vere marescialle, proprio smenavano a destra e a sinistra, perché magari una suora piccola così di 80 anni con dei ragazzoni nel pieno del loro vigore, ecco, botte da orbi. Ebbene, la suora, cattivissima, una mattina mi scoprì che stavo leggendo il Vangelo. Da quel giorno, quando arrivava in camerata tutte le mattine senza farsi notare dagli altri militari ricoverati, con grande discrezione mi accarezzava la coperta all'altezza dei piedi con una mano. Andava via. Ebbene, voi non immaginate quanto attendessi quella carezza. Per me era come una benedizione. Quanto bene può fare una carezza. E poi il bacio. I baci più lunghi sono quelli che la madre dà al bambino per capire se c'ha la febbre oppure no. Credo sulla fronte, no? Gli tocca la fronte con le labbra. Da quel contatto fisico passa sempre qualche cosa di spirituale. Dunque l'agape, dunque la filia, non di rado anche l'eros. Ma Dio solo sa, è proprio il caso di dirlo, quanto male può fare un gesto da tutti ritenuto un segno di amicizia, compiuto invece con un intento perverso, cioè con l'intento di tradire. Il bacio più famoso della storia sacra è il bacio di Giuda, che è il controsenso assoluto, la contraddizione, l'assurdo, il gesto dell'amicizia. Nelle antiche culture il bacio non era sulla guancia, e il bacio santo di cui parla San Paolo è un bacio sulla bocca. Salutatevi con il bacio santo, che poi la Chiesa, ecco, mostrando subito il suo moralismo, ha sostituito con l'abbraccio. Ognuno di noi è capace, chi più chi meno, di fare del bene al prossimo, vicino o lontano, sfiorando nel corpo, baciandolo, pronunciando parole di dolcezza, di gratitudine. Ma siamo altrettanto capaci di svilire questi gesti, queste parole, o perché li inflazioniamo, e allora, come sapete, quando qualcosa si inflaziona non ha più valore. Gesù, anche lui, come noi, ha fatto uso del corpo, parole e gesti, però non è mai stato ambiguo, non ha mai usato parole e gesti in modo perverso. E pur sapendo che ogni gesto, che ogni parola può funzionare come una lama a doppio taglio, non ha disdegnato di esporre la sua persona, il suo corpo, alle parole e ai gesti degli altri. Il Gesù di Luca, più che il Gesù degli altri evangelisti, è un Gesù molto fisico. Credo che la parabola più significativa a questo riguardo sia quella del figlio prodigo o del padre misericordioso, che tra l'altro trovate soltanto nel terzo Vangelo. Del resto, se si è incarnato, era proprio per poter vivere nel corpo ed esprimersi attraverso il corpo, che il teologo Hans Urs von Balthasar sottolinea essere il corpo nostro, cioè di noi che viviamo dopo il peccato originale, il corpo vulnerato dal peccato, il corpo che soffre, il corpo che è fragile, il corpo che è cagionevole, il corpo che è da redimere. Gesù ha preso questo corpo, perché questo corpo era ciò che mancava alla persona del Verbo. Questa nostra carne, nostra è di Gesù Cristo, ci spaventa, non neghiamolo, ci turba, financo ci scandalizza quando parliamo della carne di Gesù. Ed ecco allora la tentazione di spiritualizzare gli insegnamenti del Signore, i gesti del Signore, le parole del Signore, disincarnandole. Ma noi con questa operazione, con cui tentiamo di salvare la purezza, Gesù era puro, non c'era proprio bisogno di salvarlo, della persona di Gesù, noi facciamo proprio l'operazione contraria all'incarnazione, perché disincarniamo. Noi dovremmo far pace con la carne, e chiudo, magari accettando di trattare più spesso l'argomento della carne proprio parlando del Vangelo. E potrebbe essere, la lancio lì come proposta, se c'è Mario, non c'è, fare una serie di conferenze sul corpo di Gesù nei Vangeli, perché i Vangeli, quando parlano del corpo di Gesù, sono molto più autorevoli della Sacra Sindone. Fine.